parla di Giuseppe. Si parla di Giuseppe il 19 marzo, giorno della festa di Giuseppe, e il primo maggio, perché Giuseppe è uno dei pochi santi che hanno due feste. E veramente poi si dovrebbe parlare di San Giuseppe anche in questa terza occasione, in questa quarta domenica di Avvento. Ora, io voglio soltanto, visto che, perché è bello parlare di Giuseppe? Perché parlare di Giuseppe significa, per una volta, parlare di noi maschi. Giuseppe è il maschio, ma rappresenta in un certo senso, si può dire, il maschile del Vangelo. Questo è interessante perché in realtà si parla molto poco dei maschi, ma si parla molto poco di quello che significa essere maschi. Uno dei paradossi del nostro tempo è che c'è stata una specie di rovesciamento. Adesso tutti i discorsi vengono fatti al femminile. Bisogna sempre parlare delle donne, bisogna sempre spiegare come sono le donne, eccetera, eccetera. Dimenticando una cosa fondamentale, che maschio e femmina sono due termini correlativi, non esiste la donna senza il maschio e viceversa. Allora, oggi permettetemi di parlare ai maschi, che raramente sono la maggioranza in chiesa, ma insomma, forse anche per questo perché parliamo poco di loro. Mi dispiace un po'. Devo essere sincero, forse proprio perché è sparito San Giuseppe. E cosa succede? Succede che la nostra chiesa è una chiesa femminilizzata, direi quasi perfino. Siamo molto attenti alle virtù femminili e poco attenti alle virtù maschili. Le virtù maschili sono le virtù del coraggio, della forza, della schiena diritta. Raramente si parla di queste cose, del fatto che noi cristiani dovremmo essere anche così. Santa Teresa d'Avila, diceva alle sue suore: siate uomini, proprio intendendo dire esattamente questo, cioè abbiate schiena diritta, decisione, piglio, forza. Perché? Perché questo serve per essere cristiani, cioè la fede è una roba che domanda questo. La fede non è una cosa per, perdonate il senso dispregiativo, donnicciole. Sono sicuro che nessuna donna voglia essere una donnicciola. Quindi il termine in italiano si usa in questo senso. La fede non è una roba per donnicciola, roba che ha la schiena, per gente obiettiva, per gente decisa, forte. Allora Giuseppe è indubbiamente così. Giuseppe è il prototipo del padre. E il padre è il maschio compiuto. Cioè, un uomo è veramente uomo, è veramente maschio nel momento in cui è padre. Come una donna, è veramente femmina nel momento in cui è madre. Allora, proprio perché Giuseppe è il prototipo del padre, direi che dobbiamo andare a cercare quelle qualità, quelle virtù. La lettura che noi abbiamo ascoltato oggi ci dà tanti spunti importanti. Allora, cerchiamo di isolarli, cerchiamo di identificarli tutti. La prima cosa che ci dice di Giuseppe è che era un giusto. In ebraico era uno tzaddik. Questo, perché con l'ebraismo, è lo di merito più grande che si possa dire di un ebreo. È l'equivalente di santo. Dire di un uomo che è un giusto significa uno che risulta, impossibile usare questo termine, dire di uno che è un giusto significa dire che rispetta pienamente, integralmente la legge di Dio. Giuseppe è un giusto. Però notate, il suo rispetto della legge di Dio, e questo è interessante, non è acritico, non è semplicemente un'obbedienza sciocca alla sua. Infatti, che cosa succede? A un certo punto, quest'uomo così osservante, così rispettoso della legge, si trova nella condizione di dover decidere tra il suo amore per Maria e il rispetto della legge. Infatti, Maria rimane incinta senza che abbia avuto rapporti. Ora, Maria sapeva di aver avuto una rivelazione di un angelo, ma Giuseppe che cosa avrà pensato, secondo voi? Va da sé, che cosa può aver pensato quel uomo? Io immagino, posso soltanto immaginare la sua sofferenza, il suo dolore. Perché vedete, ripudiare Maria, che è quello che lui avrebbe dovuto fare secondo la legge, ripudiare Maria significava esporre Maria pubblicamente per la lapidazione. Cioè Maria, se Giuseppe l'avesse ripudiata pubblicamente, Maria sarebbe stata lapidata e uccisa. Questo prescrive la legge. Allora ecco che quest'uomo giusto, quest'uomo innamorato della legge, si trova di fronte a un dilemma terribile. Lui ama Maria teneramente, si sente tradito da lei, ma non ha in sé desiderio di vendetta. Anzi, sta lì e si chiede: come faccio a salvare capre e cavoli? Come faccio a osservare e rispettare la legge e al tempo stesso salvare la vita di Maria? Guardate che è bellissima, è bellissimo questo, cioè è drammatico, ma è bellissimo l'animo di Giuseppe. Questo è quello che dovrebbe fare ogni vero padre. Nella vita di un padre c'è sempre un momento in cui ci si trova di fronte a questo conflitto. Da una parte la legge, dove legge non intendo la legge dello Stato, intendo la legge morale, dall'altra l'amore, che sembrano avere esigenze contraddittorie. Chiunque si sia trovato a educare un figlio sa quante volte si presenta questa situazione. La morale prescrive una cosa, la legge prescrive una cosa, l'amore per mio figlio me ne dice un'altra, l'amore per mia moglie me ne dice un'altra. Come mi regolo, come faccio a comportarmi in questa situazione? Vedete quanto è umano il dramma di Giuseppe, quanto è attuale la sua situazione. Ora, la soluzione che Giuseppe trova a questo problema è meravigliosa. Solo lo Spirito Santo, come l'ha ispirato, ha una scelta così. Cosa decide di fare prima che l'angelo si riveli? Decide di ripudiare Maria in segreto, non pubblicamente. Guardate che questa è una cosa meravigliosa, perché porta con sé, in questo modo gli salva la vita, capite? Non ripudiandola pubblicamente, lui legalmente rimane sposato a Maria. Solo che la ripudia, nel senso che non vivono insieme, io non posso più vivere con te, mi hai tradito, il figlio che porto in greco non è figlio mio, come faccio a vivere insieme con te? Però rimango sposato con te e ti ripudio in segreto, non pubblicamente, così ti salvo la vita. E la conseguenza di questo però qual è? Che Giuseppe non si può più sposare. Ecco chi è il padre. Il padre è quello che paga. Il padre è quello che paga. Cari papà, ricordatevi sempre questa cosa. Il padre è quello che paga. Il padre è quello che carica su di sé le colpe degli altri. Il padre è quello che per salvare contemporaneamente la morale e l'amore si assume la colpa. È quello che porta in sé le conseguenze di quello che fanno i figli, di quello che fanno la sposa. Il padre è quello che paga. Questa è la prima caratteristica dell'essere padre. Ed è bellissima. Perché ci vogliono uomini così, abbiamo bisogno di uomini, questo è il maschio compiuto. Il maschio è lo scudo che protegge la famiglia, quello che si piglia i colpi, quello che si piglia le botte, che protegge appunto sua moglie e i suoi figli. Questo è Giuseppe. Poi gli appare l'angelo, meno male. Allora l'angelo dice: Giuseppe tre o quattro cose, ma ognuna una di queste pesa come una pietra, perché è come un manuale di paternità. Bellissimo. Prima cosa meravigliosa, non temere. Il padre è quello che non ha paura. Il padre è quello che non teme. La prima cosa che si domanda al padre è di essere coraggioso. Anche nella liturgia, sapete? È interessante, nella liturgia del battesimo, la benedizione finale sui genitori, chiede questo, chiede di essere coraggioso e forte. Il coraggio è una virtù fondamentale. Noi tutti ammiriamo le persone coraggiose, vero? Però poi quando tocca a noi, un po' meno. Il coraggio è una virtù fondamentale, perché il coraggio è quello che ti permette di andare al di là dell'ostacolo, è quello che ti permette di rischiare, è quello che ti permette di andare avanti. Il coraggio è quello che non ti fa fermare. Non temere. Sii coraggioso. E poi aggiunge, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Il padre prende con sé la sposa. Il padre cura più di ogni altra cosa l'unità con sua moglie. Se vuoi fare qualcosa per i tuoi figli, sii unitissimo con tua moglie. Non c'è niente che i tuoi figli ti chiedano più di questo. Se vuoi bene ai tuoi figli, ama immensamente tua moglie. Perché? Perché tu non puoi essere fecondo da solo. Nessuno può essere fecondo da solo. La fecondità viene dall'amore. E la fecondità non è soltanto generare la vita. La fecondità è molto di più. La fecondità è costruire un uomo. Ma l'uomo è immagine e somiglianza del Dio che è amore. Dunque, come potrei costruire l'uomo se non partendo dall'amore? Allora, la prima cosa che tu devi fare per i tuoi figli, ama la tua sposa, prendila con te, sii unito a lei. Non temere di prendere con te Maria. Perché? Perché quello che è nato in lei viene dallo Spirito Santo. Caro padre, riconosci che i tuoi figli non vengono da te. Non sei tu l'artefice dei tuoi figli. Tuo figlio viene dallo Spirito Santo. Non solo Gesù viene dallo Spirito Santo, tutti i figli vengono dallo Spirito Santo. Perché tutti i figli sono un miracolo. Perché la vita è un miracolo. Perché nonostante tutta l'arte e l'impegno che ci potete mettere nell'educazione dei vostri figli, molto, moltissimo vi sfugge ed è operato da Dio. Non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Questa umiltà nei padri è fondamentale. Devi riconoscere che tuo figlio non è tuo. Devi riconoscere che l'educazione di tuo figlio non è, cioè è affare tuo, ma fino a un certo punto, nel senso che è innanzitutto un'opera di obbedienza. Non sei tu l'artefice, non sei tu il creatore. Tu sei al massimo l'amministratore di questo capitale che ti è stato affidato. E ogni buon amministratore, naturalmente, amministra nel modo in cui il padrone gli chiede di amministrare. Ella, Maria, darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Perfetto. I due ruoli, maschile e femminile. Lei dà alla luce un figlio, lei gli dà la vita, tu gli dai il nome. Caro padre, il tuo compito è dare un nome ai tuoi figli. Che cosa vuol dire nella cultura ebraica dare il nome? Il nome non è semplicemente l'appellativo con cui una persona viene chiamata, il nome è l'identità. L'identità di un figlio dipende dal padre. Se i nostri ragazzi crescono senza identità e senza spina dorsale, è prevalentemente perché non hanno un padre o perché hanno un padre assente. padre è quello che dà le regole, è quello che dice di no. Ed è altrettanto essenziale, perché? Perché l'uomo cresce in questo contenimento. Altrimenti la nostra personalità è come un fiume. Immaginate un fiume senza argini, l'acqua si disperde dappertutto, non arriva mai al mare. Allora c'è bisogno dell'acqua, c'è bisogno della corrente, questa è la della madre, ma c'è bisogno anche degli argini in cui quest'acqua scorra, perché altrimenti non ha più direzione, non ha più senso, non ha più significato. Tu, lei darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Lo chiamerai Gesù, non lo chiamerai come ti pare. Lo chiamerai Gesù, il nome che tu devi dare a tuo figlio è il nome di Gesù. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Tutto questo accade in un sogno. Perché? Perché è un sogno, è un ideale. Chi mai riuscirà a vivere secondo questo ideale bellissimo? Io mi rendo conto, sono consapevole, chi può essere all'altezza di un compito così grande? Vedete, ho detto due o tre cose, ma vi siete resi conto di quanto sono grandi queste cose. Ognuno di noi, quando si deve confrontare, ognuno di noi maschi, quando si deve confrontare col mistero della paternità, gli tremano le vene ai polsi, come dice Padre Dante, perché? Perché il Padre è Dio, Dio solo è Padre. Lo dice Gesù nel Vangelo, non chiamate nessuno padre in questo mondo perché sono Dio il padre. E allora chi osa dire se stesso padre? Dopo che Gesù ha detto non chiamate nessuno padre. C'è da tremare. Essere padre è un sogno. Però, quando si sveglia dal sogno, Giuseppe cosa fa? Obbedisce all'angelo e prende con sé. Ecco allora che il sogno di essere padre comincia a realizzarsi. Comincia a realizzarsi da qui, dal fatto di prendere con te la tua sposa, comincia a realizzarsi dall'obbedienza a questo sogno, a questo progetto. Poi certo saremo sempre insufficienti, non saremo mai all'altezza di questo ideale. Chi può dire di essere completamente padre? Ma non fa niente. Comincia a costruire, comincia a obbedire. La paternità crescerà dentro di sé e la tua sposa, accanto a te, giorno dopo giorno, ti insegnerà ad essere padre. Anche io, sapete, sono padre quando ero piccolo, anche se di una paternità diversa, naturalmente, però in un certo modo anche noi sacerdoti siamo padri. Tutte queste cose che dico per voi le dico per me stesso continuamente. Guardiamo a Dio. Lui da cui, come dice San Paolo, ogni paternità prende nome. Guardiamo a Dio e così impareremo a essere padri, cioè impareremo ad essere maschi.